Ci sono tante, tantissime case che sono state distrutte a causa del mare che avanza.
Ma è avanzato molto?
Certamente, è pieno di costruzioni che sono in mare.
Ma quanto tempo è che il mare avanza?
Saranno 40 anni.
Quali sono le cause?
È a causa del fatto che non ci sono protezioni. Se il mare si ingrossa, fa dei danni. E questo è il nostro problema. Mancano delle guide di protezione alla spiaggia.
Ma perché non ci sono queste guide protettive?
Questa è la colpa del governo, non è la nostra colpa. Ha visto come hanno fatto laggiù?
No, non l'ho visto.
In mare hanno messo delle vecchie ruote, dei grandi pneumatici. Noi non abbiamo gli strumenti per far fronte al mare. Il mare entra nelle case, si spostano gli abitanti e si trasportano nelle scuole.
E tutti quelli che vivevano qui dove sono andati?
Sono andati da conoscenti.
Il governo non ha costruito delle case in sostituzione?
A Bargny no, non ho visto nulla del genere. Il governo non ha provveduto con nuove case.
Ici a Bargny. Non, j'ai pas vu ça. Honnêtement parlé, j'ai pas vu ça. Le gouvernement n'a pas donné des logements pour les gens qui n'ont pas de quoi habiter.
È uno scenario apocalittico quello che si staglia davanti a me. Bargny è un villaggio sulla costa a 60 km da Dakar. Vive di pesca come gran parte del Senegal. Il mare qui si è mangiato negli ultimi 10 anni fino a 500 metri di costa. Alle spalle di quel che resta della spiaggia, oggi occupata dalle grandi piroghe in legno usate per la pesca, da una parte un cementificio e dall'altra la centrale a carbone da poco terminata. Industrie e erosione delle coste hanno distrutto l'economia di questo villaggio. Stanno rientrando le imbarcazioni cariche di uomini e con poco pescato. Papsiou Cissé mi spiega come stanno le cose dal suo punto di vista. È il vice decano della cooperativa dei pescatori, svolge una funzione di controllo e nonostante qualche esitazione alla fine accetta di parlare con noi. Intanto sulla riva ragazzini accendono piccoli fuochi per preparare qualche pesce caduto dalle reti. Carri trainati da cavalli si muovono sul bagnasciuga. Si sta svolgendo il rituale del rientro dei pescatori. Le donne lavoreranno il pesce a pochi metri da qui. Gli uomini rientreranno alle loro case.
Vieni, che ti porto a vedere la centrale a carbone. È attiva, certo, e inquina. È un problema. Il presidente ha detto che la trasformerà in una centrale a gas. Vedi le case distrutte? Guarda che roba! Il mare si è mangiato tutto.
Ma quanti metri si è mangiato il mare?
200, 250. Più di così cosa potrebbe fare? Non c'è più nulla, hai visto?
Est-ce que c'est pas plus que ça? Le maison était là-bas dans la vieille.
Erosione delle coste e inquinamento a causa di una politica energetica poco sostenibile, sia per l'ambiente che per le comunità. La spiaggia alle spalle, di nuovo tra le case del villaggio, dove vogliamo incontrare Cheikh Fidel Wade, coordinatore dell'Association Solidarité Si Soutoureau. Lo troviamo al centro socioculturale di Bargny per parlare dapprima di quello che sta accadendo qua.
Vous savez, Bargny fait partie des quatre zones les plus vulnérables.
Bargny fa parte delle zone tra le più vulnerabili sul fronte del cambiamento climatico in Senegal. È una delle quattro zone. Qui possiamo misurare davvero lo stato dell'avanzamento del livello del mare e sappiamo bene che questo innalzamento è uno degli effetti del cambiamento climatico. Il mare ha distrutto le nostre case, i nostri strumenti di lavoro e nonostante siano stati stanziati dei fondi per fronteggiare questa catastrofe da parte del Fondo Mondiale per l'Ambiente, noi qui non abbiamo visto nulla di questi fondi. Noi cerchiamo di adattarci, mettendo dei sacchi di sabbia e dei grandi pneumatici, ma è una soluzione temporanea. Bargny, una zona che vive di pesca, tutta l'economia della città si basa sulla pesca. L'80% della popolazione vive di pesca. Abbiamo piroghe che possono portare fino a 50 persone e abbiamo più di 200 piroghe, capisce? E sono le donne e i bambini che trasformano il prodotto per farne farina di pesce e del pesce seccato. Tutte queste donne, più di 1000, rischiano di perdere il lavoro anche a causa dell'installazione della centrale di carbone.
Per fare du poisson séché, donc ils sont plus de 1000. D'ailleurs, on a un problème sérieux avec ces femmes parce que ils sont là où on doit installer la centrale à charbon.
Ma c'è anche un problema di inquinamento.
Le femmes ne peuvent pas cohabiter.
Certo, le donne non possono coabitare con l'impianto. E a noi è stato detto che la centrale potrà ammodernare il paese, ma è stata costruita accanto ai luoghi dove lavoriamo dei prodotti alimentari. Non possono coesistere le due cose. Inoltre la centrale è stata costruita dove dovevano sorgere i nuovi alloggi della gente che ha perso la casa a causa del mare.
Qualche giorno dopo la nostra visita a Bargny, il presidente senegalese Macky Sall sarebbe andato a inaugurare i lavori per la costruzione di un porto industriale accanto al villaggio. Necessario questo porto per la centrale con la posa ufficiale della prima pietra. La preoccupazione della comunità e degli attivisti non può che aumentare. Ma chi ha deciso per la centrale?
L'Etat du Sénégal, l'ancien régime, le régime de Maître Abdoulaye Wade, che ha preso ces terres, l'ha désaffecté aux populations locales.
Lo Stato del Senegal, il vecchio regime di Abdoulaye Wade, ha alienato queste terre vendendole a una società svedese. Sono loro i proprietari della centrale. Lavorano per il Senegal, per il piano energetico del paese. E a farne le spese siamo noi, che non possiamo andare altrove per vivere di pesca. Bargny è sorta qui perché deve essere vicina al mare. La popolazione è già molto colpita dalla forza del mare. E a questo si aggiunge la preoccupazione per la centrale. La centrale prende 600 ettari di terreno e 883 ettari di mare dove non ci sarà più possibile pescare. Ci costruiranno un porto per il trasporto del carbone. I pescatori dovranno fare un grande giro per arrivare alle aree di pesca, consumando tantissima benzina in più, con grandi navi che non possono coabitare con le nostre piroghe. E lo Stato, che non ha nemmeno fatto uno studio per valutare l'impatto ambientale e sociale di questi interventi.
E gli aboutissants, perché non c'è nemmeno stato un impatto ambientale e sociale.
A 50 chilometri a sud di Bargny, lungo la Petite Côte, si trova Mbour. Qui sorgono molti resort e hotel di lusso costruiti lungo il litorale, che fino a qualche anno fa poteva contare su spiagge bianche profonde centinaia di metri. Oggi non c'è quasi più nulla tra il mare e gli hotel. Ismaïla lavora per l'hotel Les Filaos, resort per il turismo occidentale. Parla malvolentieri, non è autorizzato a parlare con noi, dovrebbe solo accompagnarci sulla riva per verificare l'erosione causata dal mare.
Tra il 2003 e il 2006 la spiaggia arrivava fino a laggiù, dove vedi quella barca bianca. Per arrivare al mare potevi camminare anche 600 metri. È un problema che investe tutta la Petite Côte, ma io non posso parlarne.
Verso nord, a 250 chilometri da Dakar, quasi al confine con la Mauritania, sull'estuario del fiume Senegal. La città di Saint-Louis è patrimonio UNESCO con la sua città vecchia sull'isola al centro dell'alveo del fiume. A ovest l'Atlantico separato dal fiume da una stretta striscia di terra dove alcuni anni fa è stata aperta la brèche per evitare le inondazioni della città di Saint-Louis, con conseguenze all'epoca non prevedibili. Natura, mutamenti climatici, imprudenza hanno trasformato radicalmente la vita e l'economia di Saint-Louis. Sulla Langue de Barbarie, guardando l'Atlantico, insieme a Cherza Divon Badia, pescatore, un anziano del villaggio di Gendar, che ci racconta che cosa sta accadendo alle loro case.
Mais voilà, nous on a ici des problèmes avec la mer. Ça fait 5 ans, vous voyez les pirogues là. Leur place n'était pas là.
Le vede le piroghe laggiù? 5 anni fa non le tenevamo lì, lungo il fiume. Le tenevamo qui sotto, dove c'era la spiaggia, dove giocavamo a pallone, dove facevamo tutto. E in 5 anni abbiamo perduto la nostra spiaggia. Il mare ha iniziato ad avanzare. Alla fine degli anni 70 il mare era lontano, sa. Potevi camminare a lungo prima di arrivare all'acqua, ma adesso invece, in soli 5 anni, tutto è scomparso. Il mare ha distrutto tutto. Ha fatto crollare le scale, quelle che vedi laggiù, ha inghiottito tutto. Le famiglie delle case crollate sono dovute andare a vivere fuori Saint-Louis. Ci hanno promesso che metteranno del terreno per ricostruire le case. Aspettano delle pietre che verranno depositate in mare per erigere un muro di protezione. Noi stiamo ancora aspettando, non è più ritornato nessuno. Ad un certo punto abbiamo pensato anche ad una manovra elettorale. Il governo deve intervenire prima che sia tardi. Prima che la catastrofe si porti via tutto quello che abbiamo. Abito laggiù. Vedi la porta verde in fondo?
Ma c'era gente che prendeva la sabbia illegalmente?
Certo. Pensi che anche noi che abitiamo sulla Langue de Barbarie lo abbiamo scritto. Proibito asportare sabbia. È una questione di educazione. Nel villaggio ci sono persone che hanno una formazione, che hanno studiato. Se ci fosse più educazione, le persone non avrebbero permesso l'asportazione della sabbia che facilita l'erosione della costa. Se guardi oltre il villaggio, laggiù lungo la Langue de Barbarie, lo vedi che c'è una certa distanza tra il mare e il villaggio. Lì sono stati piantati dei filaos. Sono i nostri alberi che stanno lungo la costa. Sono stati piantati sul finire della colonizzazione e questi alberi hanno protetto le coste, proteggono dall'erosione. Mentre dove gli alberi non ci sono e le case stavano direttamente sul mare, l'erosione si è portata via tutto, soprattutto da quando è stata costruita la Brèche, dove si incontrano il mare e il fiume. L'hanno costruita per facilitare l'uscita dell'acqua del fiume in mare, che agevola i pescatori nel passaggio verso il mare e viceversa. Ma quando ci sono i cavalloni, quel punto dove mare e fiume si uniscono, è mortale per i pescatori. Le correnti ti strappano verso il largo. Ci sono stati migliaia di morti da che hanno fatto la Brèche, una decina di anni fa.
Saint-Louis e la Brèche sono un problema che il Senegal si porta dietro da diversi anni. La soluzione adottata, vale a dire l'apertura lungo la Langue de Barbarie per consentire al fiume Senegal di depotenziare la portata nella stagione di piena, ha causato importanti danni all'ecosistema, aumentando la gravità della situazione dell'erosione, oltre ai morti nella comunità dei pescatori. La costa dove sorge il villaggio di Gendar è consumata, molti villaggi sono scomparsi più a nord lungo la Langue de Barbarie. Per capirne di più abbiamo incontrato Labani Touré, geografo dell'Università Gaston Berger di Saint-Louis.
Depuis un certain temps, il y avait la brèche qui était ouverte. La brèche, c'est une embouteille, c'est un canal qu'on a creusé dans la partie sud de la Langue de Barbarie. Donc le canal permet à l'eau du fleuve de se jeter dans la mer.
Da qualche tempo, nella parte sud della Langue de Barbarie, è stata scavata la brèche nel 2003 perché occorreva svuotare le piene del fiume Senegal che inondavano ogni anno l'isola di Saint-Louis per fare in modo che l'acqua potesse evacuare dal fiume verso il mare. Il canale, la Brèche, all'inizio era di 3 metri di larghezza, oggi è larga chilometri. Questa apertura ha causato l'aumento della forza delle onde e molti villaggi sono scomparsi sotto le onde del mare, villaggi cancellati dalle carte geografiche che prima vedevano il mare da lontano e che oggi sono dentro al mare. Destino simile anche per Saint-Louis, versante Langue de Barbarie, con il fenomeno delle coste dove il mare invade le case a nord con molte case distrutte, con abitanti dislocati e ricollocati altrove. Saint-Louis è una città che vive il fenomeno del cambiamento climatico con un doppio effetto: l'erosione causata dal mare lungo la costa e la forza delle onde lungo la parte sud della Langue de Barbarie.
Saint-Louis è una città che vive il fenomeno del cambiamento climatico, con una minaccia delle zone sulla côte ma aussi avec une forte vague sur la partie sud de la langue de Barbarie.
Quali sono le conseguenze dirette per le comunità di pescatori?
Oui, parce que vous savez, c'est un lieu, comme je dis, ce qu'on appelle la langue de Barbarie, c'est une île.
La langue de Barbarie è un'isola, Guetendar, un villaggio che vive solo di pesce. Non vogliono lasciare il loro villaggio, anche se sono costretti. Devono andare a vivere lontano dalle zone di imbarco e pesca. E poi c'è un problema ambientale che investe l'agricoltura all'interno del territorio di Saint-Louis. Con l'avanzata del mare aumenta la salinità delle terre, che perdono la loro produttività. Il mare infiltra il suolo e va a colpire coloro che fanno orticoltura, che verso l'interno è un'attività commerciale importante per questa parte del Senegal. Anche queste comunità devono spostarsi verso le terre profonde. Si tratta di cambiamenti importanti.
C'è ancora una questione che voglio capire. Lungo la Petite Côte, lo Stato sta investendo capitali enormi in infrastrutture, aeroporti, città nuove, autostrade. Considerata la minaccia ambientale, come si muove lo Stato? Ad esempio, dove trova le migliaia di tonnellate di sabbia per costruire?
Viviamo in uno Stato dove certamente sono più le parole che non le azioni, e quel che conta sono solo le azioni. Lo Stato non governa gli insediamenti. Ci sarebbero delle norme da rispettare con delle sanzioni mai applicate. Vigilare sugli insediamenti e i furti di sabbia, non saremmo probabilmente a questo punto. Lo Stato deve proteggere i cittadini e deve compiere delle azioni. La nostra situazione è che lo Stato ha messo di fatto il carro davanti ai buoi e ora è troppo tardi. Non possiamo solo reagire, dobbiamo anticipare.
Intanto il villaggio di Guetendar resiste. La piccola industria del pesce va avanti, a fatica, ma va avanti. Il pescato, se non viene venduto fresco, viene lavorato nella parte del villaggio più a sud, dove lavorano le donne. Avanziamo tra grandi contenitori in cemento, pieni di pesce messo a macerare. Pesce sottosale, immerso in vasche torbide di salamoia, in un ambiente reso tossico dalle esalazioni. Cheikh Sadivan Badia mi mostra il lavoro. Il mare consuma la costa. Oggi non sono usciti a pescare. Le onde salgono e la stagione delle mareggiate si avvicina. Ritorno a sud. Saint-Louis alle spalle, ormai viaggiamo verso la capitale. Dakar è il porto più importante della costa occidentale dell'Africa. È la città più vivace ed attrattiva di tutta la costa. Abidjan, ad esempio, non riesce ad interferire negli affari. Qui a Dakar convergono commerci, diplomazie, traffici e persone da tutta la regione. A Dakar hanno le loro sedi operative molte ONG attive in Africa e alcune tra queste, insieme ad agenzie governative e organizzazioni legate alle Nazioni Unite, si sono riunite a Dakar proprio nei giorni del nostro soggiorno. Si chiama PNUD, è il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e opera attraverso lo SNU, il sistema delle Nazioni Unite che coordina tutti i soggetti attivi sul territorio. In occasione di questo incontro, per definire le strategie per la tutela dell'ambiente per il 2018, abbiamo incontrato dapprima Cheikh Fofana, direttore aggiunto del Ministero per l'Ambiente senegalese.
Effectivement, quand je vous ai dit que par exemple on a élaboré des documents de politique qui essaient d'internaliser la dimension changement climatique, c'est que vous prenez le plan national d'adaptation.
Quando accennavo alle nostre politiche di adattamento ai mutamenti climatici, politiche che cercano di applicare gli indirizzi internazionali in termini di mutamento climatico alle politiche interne, prenda il piano nazionale di adattamento. Il Senegal, come tutti i paesi africani, è un paese debole in materia di gas a effetto serra, ma la nostra preoccupazione è che siamo vulnerabili al mutamento climatico. climatico. E questa è la ragione per cui dobbiamo prendere in carico le politiche di limitazione del surriscaldamento. E abbiamo individuato alcuni settori di intervento, come l'agricoltura. Piano senegalese di emergenza e il programma di miglioramento della continuità agricola. Il Senegal ha un'agricoltura pluviale e con i mutamenti climatici la pioggia diviene sempre più rara. Rendita e diversità vengono colpite negativamente dalla diminuzione delle piogge. Ecco perché lavoriamo con enti di ricerca nazionali per provare a avviare coltivazioni di specie a ciclo corto che necessitano di meno acqua. Cerchiamo di muoverci anche in ambito idraulico. Le falde si stanno abbassando, è radicalmente diminuito il periodo di piogge. Prima avevamo 3 mesi di piogge, adesso 1 mese con almeno il 50% in meno di acqua. Anche a livello della pesca l'impatto si fa sentire, la varietà di pesce diminuisce, alcune specie divengono rare, i pescatori devono andare a pescare più lontano con imbarcazioni rudimentali. La strategia ora è quella di trasformare queste debolezze in opportunità. Tutte le politiche del paese puntano a migliorare il sistema di produzione.
Come je dis, il prend en compte la dimension du changement climatique et on essaie de voir maintenant comment améliorer le système de production.
Sempre nel corso degli incontri dello SNU, il sistema delle Nazioni Unite che coordina tutti i soggetti attivi per la tutela dell'ambiente sul territorio, abbiamo incontrato Aaron Adian. Abbiamo chiesto a lui quale sia l'impatto economico dei mutamenti climatici sull'economia del Senegal. L'intero viaggio è stato dedicato al tema delle migrazioni climatiche. Oggi 3 milioni di senegalesi sono all'estero. Francia, Italia, Germania, Spagna e Portogallo, le destinazioni principali. Il bilancio è drammatico. Un senegalese su 5 è migrato. Una situazione che potrebbe peggiorare con le trasformazioni del clima. Aaron Adian, dunque, Ministero dell'Ambiente, pianificatore delle politiche economiche.
La situazione va a croître du fait de l'environnement. Et je dois même dire que le Sénégal est le 4e pays parmi les 10 pays de provenance des immigrés.
La situazione peggiorerà. Le dico di più, il Senegal è il 4º paese al mondo come bacino di partenza dei migranti. Solo Nigeria, Gambia e Mali lo superano. Il mutamento climatico impatta sul nord con la siccità e ad accentuare il tutto l'erosione costiera con ricadute su popolazioni e turismo. Le popolazioni del nord lasciano le loro aree per migrare verso sud, lasciando sguarnite le terre che vengono mangiate dalla desertificazione. Le migrazioni però rappresentano anche un guadagno e le spiego perché. Spedite 100 euro, qui sono 425 franchi senegalesi ed è più del salario minimo. La gente guarda solo verso coloro che riescono e pensano perché non dovrei partire anch'io. Noi abbiamo un modo di dire che recita: partire e rischiare di morire è meglio che restare nella vergogna.
On a un adage qui dit: partir jusqu'à mourir vaut mieux que rester dans la honte. Aujourd'hui, il y a un important flux financier.
Oggi c'è un importante flusso finanziario che lascia l'Europa verso il Senegal. Il 32% delle famiglie, vale a dire circa 530.000 nuclei, ricevono almeno $300 in transfert 8 volte all'anno. È molto più che un salario. Questo per lo più nelle regioni del nord del paese. Ecco il legame con le trasformazioni del clima. Il nord del paese è quello più colpito da desertificazione ed erosione costiera. $1.3 miliardi l'anno, 400.000 transfer al mese verso il nostro paese. Abbiamo quella che io chiamo una ricchezza precaria, un'economia basata su questo tipo di ricchezza, condizioni più o meno normali, ma dovute ad una ricchezza che arriva da fuori. Interi villaggi aspettano i transfer periodici. Se arrivano, la vita è sostenibile, altrimenti è la miseria. Altro aspetto importante, i migranti che vivono all'estero si riuniscono in forme associative e conducono politiche di miglioramento per le loro comunità di origine. C'è un sistema di solidarietà comunitaria tra migranti che sostiene i bisogni dei villaggi, anche per quanto riguarda le infrastrutture, la scuola e la sanità.
Did it? Ninho Patin.